intitola Elisabetta fu per me madre. A te la parola.
Grazie, Don Gino. Allora, sì, siamo a questo quarto capitolo che tratta dell'incontro di Maria con Elisabetta e anche, ecco, non solo proprio il momento in cui si incontrano, che lo conosciamo da San Luca, dal Vangelo di San Luca, ma anche poi io mi dilungo a pensare un po', immaginare quei tre mesi, no, di vita quotidiana di Maria in casa di Elisabetta, e il tutto anche con la presenza di Giuseppe, che in questo caso, in questo capitolo in particolare, è una presenza solo nella mia immaginazione, solo nel cuore di Maria e nel cuore di Giuseppe, cioè si ricordano ma sono lontani.
Certo.
Quindi, ecco, quindi io l'ho strutturato in tre momenti di dialogo, in cui in questo caso prevale Maria, cioè lei comincia il racconto di quell'incontro, poi Giuseppe ricorda, diciamo, quello che Maria poi gli ha raccontato, non solo quando è tornata da Elisabetta, ma poi anche nelle sere in cui stavano insieme, ecco, nei momenti anche tranquilli della vita. E poi di nuovo Maria dice qualche altra cosa su questo periodo della sua vita, no? Allora posso comincio a leggere e poi dico qualche parola di commento.
Certo.
Ecco, la gioia indescrivibile di quell'incontro, se chiamo questo primo capitoletto, dopo molti giorni di cammino e di notti dormite per terra, ben coperta ma non senza disagi, arrivai finalmente a casa di Elisabetta e Zaccaria. Nei viaggi ci affidavamo entrambi, penso a lei e a Giuseppe, alla protezione di Dio, ma sapevamo che poteva succedere qualcosa di spiacevole. Come sarebbe stato contento Giuseppe di sapere che finalmente ero arrivata sana e salva. E nella gioia indescrivibile dell'incontro con Elisabetta, quel mio saluto, me inconsapevole, portò lo Spirito Santo a lei e al suo bambino. E così all'istante lei comprese tutto quello che mi era successo e mi chiamò con entusiasmo: benedetta tu fra le donne, e mi disse, sorprendendomi: benedetto il frutto del tuo grembo, ed ero già per lei la madre del mio Signore. Pensai a Giuseppe e sperai che anche lui potesse avere un dono come quello di Elisabetta, capire tutto solo con un mio saluto. Ecco, effettivamente io quando penso a quei momenti mi immagino come noi siamo abituati ormai oggi a poterci comunicare facilmente, sono arrivato dopo un viaggio lungo, invece allora dovevano tenere tutto così nella speranza interiore, nel cuore, nella preghiera. E quindi Elisabetta, quando vede queste cose bellissime che accadono a lei, pensa a Giuseppe, no? E si immagina, spera, poi io farò capitare questo, secondo il mio pensiero, che anche Giuseppe ha un dono simile a quello di Elisabetta più avanti, quando incontrerà di nuovo Maria. La mia voce fu potenziata da quel figlio di Dio che portavo dentro di me, nascosto e protetto proprio là, molto vicino a dove nascono la voce e il respiro. Ecco, io vorrei spiegare un po' come mi è venuta questa frase di Maria che dice molto vicino a dove nascono la voce e il respiro, perché c'è, meditando su queste cose, ecco, soprattutto sull'annunciazione di Maria, io avevo presente quella profezia del profeta Sofonia, che peraltro noi possiamo leggere proprio nella festa della visitazione di Maria e Elisabetta che abbiamo celebrato la settimana scorsa, in cui il profeta dice: rallegrati figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore figlia di Gerusalemme. E poi dice: il re di Israele, il Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. Questo è uno delle profezie dell'Antico Testamento che si può immaginare che Maria avesse nella mente quando l'angelo gli ha detto: rallegrati, piena di grazia, no? Rallegrati, figlia di Sion, dice qua il profeta, e si riferisce a Gerusalemme. Ma io chiesi a un esperto di ebraico: questo il Signore è in mezzo a te, no? Gerusalemme, il Signore è in mezzo a te, no? Che forse pensa al Tempio, così. E nella frase dell'ebraico è un po' più una parola che significa invece proprio là dove nascono appunto il respiro e la voce, no? Per questo mi sono immaginato che se Maria aveva in mente quelle parole dell'Antico Testamento, certo ha avuto un soprassalto italiano, soprattutto nella festa della visita a Elisabetta. Le parole di Elisabetta, continua Maria, mi confortarono moltissimo. Assaporai il momento nel quale avrei potuto raccontare tutto a Giuseppe. Quando chiesi a Elisabetta perché mi lodasse così, beata colei che ha creduto, mi svelò la storia di Zaccaria. E rimasi a bocca aperta. Pensai ancora una volta a Giuseppe, lui sì che aveva creduto, aveva rinunciato alla sua discendenza per prendere me come sposa. Ancora non poteva immaginare che Dio lo stava premiando con la discendenza promessa ad Abramo. Pensai alla grande differenza tra Giuseppe e Zaccaria, lui falegname e l'altro sacerdote del Tempio, come erano diverse le loro case, quella di Giuseppe povera, quella di Zaccaria ricca. Io ho in mente appunto quella casa che dove adesso la devozione ricorda la casa di Zaccaria e di Elisabetta, appunto c'è un bellissimo giardino, ecco ci si può immaginare se era lì ad Ain Karim, ecco che fosse una casa bella, il sacerdote aveva più possibilità economiche del povero artigiano. No? I sacerdoti del Tempio ne conoscevo tanti, tutti i dotti della scrittura, anziani e giovani, ben 24 famiglie di sacerdoti che si alternavano a offrire il sacrificio nel Tempio, eppure nessuno di loro era stato scelto per essere lo sposo della madre del figlio dell'Altissimo. Tra tutti Dio aveva scelto lui, Giuseppe. Ecco, mi piace pensare che appunto Maria contempla, medita le cose che accadono nel suo cuore e col pensiero a Giuseppe quando incontra, parlando con Elisabetta, quel problema che ha avuto Zaccaria. A lui pensavo quando lasciavo fluire quelle parole che diceva Elisabetta, l'anima mia magnifica il Signore, prendendole le mani tra le mie mani nella luce del suo giardino, mentre la guardavo negli occhi con una gioia intensa e fresca in un'atmosfera di grande intimità, speranza e affetto. Devo svelare appunto questo riferimento a Giuseppe nel Magnificat, mi è venuto in mente solo scrivendo questo libro, per cui anche insomma ringrazio Dio perché scrivendo questo libro mi sono venuti in mente, pensando a Giuseppe nel cuore di Maria, dei particolari che non avevo mai pensato, ma questo è uno, cioè che Maria quando dice il Magnificat pensa anche a Giuseppe, no? Pensavo a Giuseppe quando le dicevo la misericordia di Dio per quelli che lo temono, quando le ricordavo che il Signore ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. La misericordia di Dio è su di lui. Nella storia di Giuseppe c'è la potenza divina. Dio non ha scelto i superbi o i potenti, ma gli umili, e ha dato loro un nome che non muore. Ha guardato l'umiltà della sua serva, dice Maria del Magnificat, e poi dice lei, e del suo servo Giuseppe, ha innalzato gli umili e li ha scelti come madre e padre del suo figlio. Ecco, a questo punto io interrompo nel mio libro questa riflessione di Maria, è molto bella per me, è molto nuova anche per me, no? Vedere Giuseppe nel Magnificat veramente insomma è molto commovente. E racconto come Giuseppe ricorda le cose che Maria gli raccontava di quei mesi da Elisabetta, i dolci racconti dell'essere tranquille. Giuseppe dice, Gesù cresceva nel grembo di Maria, questo si riferisce già quando lei è già tornata, no, da Elisabetta, e io vedevo il suo seno lievitare nelle sere di attesa, prima della nascita di Gesù e nelle sere trascorse in Egitto. A volte chiedevo a Maria di raccontarmi ancora di Elisabetta e di quei mesi. Ecco, leggendo queste parole mi veniva in mente che noi dobbiamo ricordarci che quella cultura in cui vivono, quel modo di vivere di Maria e di Giuseppe, è una cultura molto orale, cioè si parla molto, si ricorda, si racconta, noi siamo abituati a tanti altri modi di comunicare, no? Però allora il grande modo di comunicare era il racconto e avevano anche una grande memoria, più di noi, e ricordare le cose che raccontavano, in questo modo poi ci sono arrivate anche attraverso i Vangeli. Le domandavo qualche particolare che non rammentavo o che non conoscevo, oppure ricordavamo insieme quello che mi aveva già narrato, no? Si raccontavano le cose che già conoscevano. Lei mi diceva che dopo la rivelazione di Elisabetta viveva tutto quello che le accadeva nel silenzio e nell'assoluto riservo. Le chiedevo di Zaccaria, mi assicurava che non si era accorto della gravidanza, né Elisabetta gliel'aveva svelata fino alla nascita di Giovanni. Con Elisabetta parlavano spesso. Ero sorpreso, dice Giuseppe, della capacità di Maria di raccontare, ascoltare, capire, ricordare in grande intimità. Mi piace dire queste cose perché a volte è un'esperienza comune che fanno gli sposi nei confronti delle spose, no? I mariti nei confronti delle mogli, in generale gli uomini nei confronti delle donne che colgono questa grandissima capacità che hanno le donne appunto di ricordare, di custodire nel cuore e anche di raccontare. Mi rivelò che Elisabetta una volta le aveva chiesto come dobbiamo vivere questa attesa, essendosi alla venuta di Gesù, nel quale già credeva. E lei le aveva risposto mentre rassettava, saranno 9 mesi normali. E nel dire questo si era fermata un attimo e si era toccato il grembo con la mano, poi aveva sorriso riprendendo a lavorare. Era l'irruzione del divino nell'umano, dell'eternità nella storia. E con questa dimensione della, come dire, della normalità, pur in un evento così straordinario, della normalità della vita di Maria, è una dimensione che senz'altro piaceva molto sottolineare a San José Maria Escrivá e anche al Papa Francesco, che per esempio nel libro che ha scritto su un'intervista sull'Ave Maria torna spesso su questo aspetto della normalità di Maria. Maria mi svelava le sue riflessioni attorno ai racconti di Elisabetta sull'apparizione dell'angelo a Zaccaria, notava le differenze tra ciò che era accaduto a lei e gli eventi capitati a Zaccaria che lui aveva scritto su tavolette e mi diceva ammirata, vedi Giuseppe, Zaccaria pregava da anni che un angelo è entrato da lui all'altare dei profumi, io invece non avevo mai chiesto questa gravidanza, anzi gli avevo rinunciato. A lui l'angelo è apparso in tutta la sua maestà, da me quasi non si vedeva in quella luce, solo lo ascoltavo. Io mi sono turbata non al vederlo, ma per le cose grandiose che mi diceva. Zaccaria si è turbato semplicemente al vederlo. Da Zaccaria l'angelo è andato in un giorno speciale, in un momento solenne, e da me è venuto in un giorno come gli altri. Lì, nel tempio, qui, in una casa qualunque. Lì da un sacerdote importante, qui da una ragazza qualsiasi, lì nella liturgia sacra, qui mentre lavoravo. Per Zaccaria era una richiesta esaudita, per me era tutto grazia, tutto inaspettato. Lui era il marito, io solo la promessa sposa. Capisci Giuseppe, è tutto diverso. Zaccaria è rimasto atterrito, io mi sono messa a pensare. Lui si è bloccato sulla sua esperienza carnale. Io ho cominciato a dialogare con l'angelo, a chiedergli spiegazioni. Ecco, a me piace pensare che anche tutti noi nella nostra vita cristiana possiamo chiedere l'aiuto a Maria e a Giuseppe per essere aperti all'azione dello Spirito Santo dentro di noi, non fermarci a quella che è la nostra esperienza, delle cose che vediamo, delle cose umane, perché Dio può fare molto di più. Maria condivideva con me i suoi pensieri. È bello conoscere i disegni di Dio, dice Maria, la verità delle cose, i motivi dell'agire divino e umano. È buono Dio che con il suo angelo mi vuole svelare in anticipo le modalità del suo intervento, prima che io decidessi, perché potessi essere davvero libera della mia scelta. Dio è verità, si trova nella verità e gode della verità che ci fa liberi. Anche a Zaccaria svelò tutta la storia futura del figlio e la sua missione, ma di fronte alla verità svelata, Zaccaria si bloccò e considerò solo la pochezza delle forze sue e di sua moglie. Succede anche ai sacerdoti. Non conosceva forse anche lui la storia di Abramo e di Sara, entrambi avanti negli anni, e la storia di Anna e di Elcanà e quella dei miei genitori? Nulla è impossibile a Dio. Maria pensava che a Zaccaria la parola fu tolta perché capisse che la parola di un sacerdote che non sa credere alla verità e proclamarla non serve a nulla e potrebbe usarla per fare del male. Io che sono sacerdote e parlo per me, effettivamente penso che anche noi che pur abbiamo a che fare ogni giorno con i misteri di Dio, l'Eucaristia, la grazia, passa attraverso i sacramenti, della penitenza e tutti gli altri sacramenti che noi amministriamo, e notiamo, ascoltando le persone, l'azione grande di Dio nelle anime, e però anche noi possiamo avere la tentazione di, ecco, di non credere, no? Quindi ci affidiamo a Maria, nostra madre, e a San Giuseppe, padre, perché possa aiutarci ad avere sempre fede. Mi confidava, dice Giuseppe di Maria, anche che non tutto era stato facile in quei 3 mesi. Lei era molto discreta e rispettosa, viveva ospite nella casa di un'altra donna, e le questioni pratiche Elisabetta la condizionava, senza rendersene conto. Maria era molto rapida e concreta, ma non poteva cambiare nulla delle abitudini di quella casa, anche dove le sembrava che le cose potessero essere migliorate. Per età e carattere erano molto diverse. Maria fin da piccola era stata fuori casa, viaggiava senza problemi, si muoveva in fretta. Elisabetta, quando concepì, si tenne nascosta per 5 mesi in casa. Maria fresca, giovane, Elisabetta anziana, più radicata nelle proprie abitudini, nei propri limiti. Maria aperta alla realtà nuova, che accoglie con entusiasmo e contemplazione. Elisabetta costantemente attenta a Zaccaria, che fatica ad abituarsi ad un evento così grande. E ho voluto fare uno squarcio di questa possibile realtà che può essere molto frequente anche nella vita delle donne, no? Che nel notare la loro diversità di età, di abitudini, ci può essere qualche fatica, e allora in questa fatica si possono rivolgere anche loro a Maria per essere aiutate a vivere con carità questa fatica a volte della diversità, no? E Maria però si avvicinava alla cugina e la incoraggiava e le diceva: Elisabetta, anche la tua storia manifesta la misericordia di Dio e la sua grandezza. Dio ha esaudito il tuo antico desiderio, anche se fuori dal tempo in cui tu l'avresti voluto e nonostante l'incredulità di tuo marito. Dio è più grande dei nostri limiti. Coraggio. Maria vedeva anche il loro amore di coniugi, che avevano decine di anni più di noi, e il suo pensiero correva a me, alla mia giovinezza e alla mia fede. Sentiva privilegiata per questo. Zaccaria scontava quotidianamente la propria incredulità. Un giorno, viso duro, barba bianca, era a un tavolo e leggeva concentrato. Elisabetta gli si avvicinò da dietro e lo abbracciò. Maria si commosse nel vedere come la tenerezza di Elisabetta tentasse di sciogliere la durezza di Zaccaria. Era la tenerezza che le derivava dalla maternità, ed era la stessa tenerezza che Maria aveva portato in quella casa e che si diffondeva. Gesù era il frutto della tenerezza di Dio per Maria, e lei comprendeva di essere chiamata a essere la tenerezza di Dio per le persone che incontrava. La tenerezza si propagava e guariva le ferite del dolore. Zaccaria colse tutto ciò e lo cantò nel suo ringraziamento alla nascita di Giovanni, parlando della futura nascita del figlio di Dio che ormai aveva conosciuto. Attraverso Maria e il frutto del suo grembo, Zaccaria aveva conosciuto la tenerezza di Dio. L'aveva sperimentata da vicino. Io la toccavo con mano tutti i giorni. Erano dolcissimi i racconti di Maria nelle sere tranquille, nelle diverse stagioni del tempo e della vita. E così qui si conclude il racconto di Giuseppe, che ricorda tutti i racconti di Maria su quei 3 mesi. Ecco, mi è piaciuto appunto entrare un po' in quell'intimità di quei 3 mesi di cui il Vangelo non dice nulla, e scoprire così la grandezza di Maria, che porta un beneficio grande a Elisabetta e a Zaccaria nella quotidianità di quella convivenza di quei mesi. E poi porto avanti ancora il racconto con un'altra testimonianza di Maria, che dice, che si intitola "Si fece sentire per la prima volta da sua madre". Racconta come, diciamo, ha salutato Elisabetta al termine di quello che accade al termine di quei 3 mesi. No? Ecco, dice anche, io qui immagino, cosa che non è difficile immaginare, un po', anche se Maria del Vangelo è discretissima e non racconta quasi nulla delle difficoltà che ha avuto, ecco, però mi immagino che ci siano di chiacchiere e pettegolezze maldicenze. Nella mia vita sono stata spesso oggetto di invidie, pettegolezze e maldicenze. Dio mi ha aiutata così a esercitarmi nella comprensione e nel perdono e a evitare di fare ad altri ciò di cui ero vittima. Anche ad Ain Karim fu così. Molte persone di quel paese o che conoscevano quella famiglia a Gerusalemme non capivano il rapporto stretto e particolare che avevo con Elisabetta prima e dopo la nascita di Giovanni, forse per invidia. Prima la criticavano come peccatrice perché era sterile, poi perché se ne stava nascosta. Quando l'aiutavo a uscire di casa, a fare passeggiate e salutare per lei e per il bimbo che portava in grembo, la vedevano accudita e curata da una giovane di Nazareth che le aveva superate. Allora mi criticavano: non ha niente da fare a Nazareth, non ha una famiglia, sua madre non avrà bisogno di lei, e che ci fa qui tutto questo tempo? Forse non abbiamo noi vari delegatrici per aver bisogno di una di Nazareth, e il fidanzato perché l'ho abbandonato, perché non si sposa e mette al mondo figli? E concludevano: sarà che vuole mettersi in mostra agli occhi delle persone importanti di Gerusalemme, visto che lei è di certo molto più in vista di quel Giuseppe a cui è promessa in quel paese sperduto ai confini di Israele, pieno di pagani. Questa era un po' l'idea che avevano della Galilea, no? A Gerusalemme e di Nazareth. Ecco, mi dilungo un po' in questa, dando voce a quello che non sappiamo se è avvenuto o non può essere avvenuto, proprio perché mi ricordo anche il Papa Francesco nella Gaudete et Exultate ci raccomanda molto di stare attenti alla murmurazione e al danno che fa, no?
Certo.
Dimmi tantino, vedi.
No, avanti, adesso abbiamo ancora 3 minuti.
Sì, rispondendo distribuivo sorrisi, attrezzavo il mio grembo, il mio bambino che veniva a tirarci fuori da queste logiche di peccato, e andavo con la mente a Giuseppe, lo custodivo da lontano con il mio amore ed ero infinitamente grata a lui che non pensava mai male. Il parto di Elisabetta fu abbastanza complicato, misi in atto la mia breve esperienza qui in Nazareth e la preghiera agli angeli e finì tutto bene. Come ogni vera e bella amicizia, quella con Elisabetta fu reciproca. Lei mi aiutò in modo inimmaginabile con la rivelazione del primo incontro, e io la aiutai in molte cose e la confortai nelle sue paure prima del parto, perché temeva di morire. Anch'io provai le incertezze della donna che non ha mai partorito e il conforto di una madre vicina. Elisabetta fu per me madre. Anche lei riceveva conferma e consolazione a contatto con il frutto del mio grembo e grazie alle parole che avevo sentito dell'angelo e che le riferivo: Elisabetta, tuo parente, nella sua vecchiaia ha concepito. Ecco, nulla è impossibile a Dio. Prima del mio arrivo attorno a lei c'erano solo il mutismo di Zaccaria e le sue tavolette un po' misteriose. In paese si mormorava che a causa dell'età avanzata sua, qui cito altre con altre dicerie cattive che Maria ha aiutato, e siccome adesso il tempo sta concludendo passo invece alla conclusione del rapporto tra Maria ed Elisabetta, no? Al saluto che si danno, no? E il resto lo lascio leggere ai lettori.
Ma poi lo puoi continuare anche la prossima volta, perché più puntate facciamo meglio è.
come tu vuoi. Comunque, ecco, a un certo punto, cioè io cito anche il fatto che accade evidentemente l'esultanza di... Ecco, no, una cosa che anche io in questo libro ho riflettuto scrivendolo, come Zaccaria, l'angelo gli aveva detto che sarebbe rimasto muto fino al giorno in cui queste cose avverranno, no? Però è una frase un po' misteriosa, e mi sono immaginato che il povero Zaccaria, quando nasce Giovanni, no, oppure addirittura quando viene concepito Giovanni, pensava: forse adesso mi toglie questa prova, e invece continua a essere muto. Oppure poi pensa: quando nascerà? Però nasce Giovanni e lui continua a essere muto, quindi mi viene un po' il timore di: forse accadrà fino a quando questo figlio sarà grande e comunicherà al mondo la sua missione. E invece, e dopo, quando lui fa quella tavoletta e dice Giovanni è il suo nome, l'obbedienza a Dio, no, ha riparato pienamente quella.
Benissimo, adesso una bella benedizione, poi continua la prossima volta perché è troppo, troppo interessante. Allora, Giuseppe Maria, la nostra storia d'amore, Andrea Mardegan, editrice Edizioni Paoline. La benedizione.
E allora la benedizione a te continua, a tutti gli ascoltatori di Radio.